considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovate e bentrovati.
Ecco, io ti aspettavo con ansia, Federica, perché è da un po' di giorni che c'è una cosa che mi ronza, ed è questo lancio social che il ministro Lollobrigida ha fatto di una nuova campagna che verrà poi distribuita sui media nazionali, in particolare sulla radio, la RAI,
sì,
naturalmente,
esatto.
Che sta facendo discutere molto sui social, ma
e non
che,
solo.
E che veramente è un esempio di... come lo definiamo?
È difficile da definire, perché è un video che fa da prodromo a questa campagna pubblicitaria che parte sulla RAI e che avrà come scopo quello di promuovere il latte. La bellezza, la straordinarietà di questo prodotto. Il video vede protagonista il ministro che insegna a suo nipote, che tra l'altro è veramente suo nipote.
Ah, Giulio, povero
Giulio.
Giulio, tutta la nostra solidarietà.
Forza Giulio, resisti, che insomma questo prodotto prezioso che è il latte viene prodotto dalle mucche, dalle capre e dalle vacche. Peccato che chiaramente la polemica sia sviluppata rispetto al fatto che intanto ci sono delle così dichiarazioni a latere del ministro, che ha detto: il governo Meloni continuerà a difendervi, cari allevatori, non vi preoccupate perché tutti vi dicono che siete brutti e cattivi, che non è esattamente così.
No.
Quello che manca da questo spot, ma con Cecilia ci siamo dette che poi faremo una puntata,
sì,
probabilmente
meriterasi una foto
ad hoc, è che manca tutto quell'aspetto che lega il latte, la produzione del latte, all'impatto ecologico, per non parlare ovviamente dell'impatto sugli animali. Io vi do due dati, poi diamo ovviamente spazio ai nostri ospiti, che tra l'altro sono già qua in studio, quindi non vogliamo farli aspettare. Immaginatevi che in Italia ci sono 1,5 milioni 1,5 milioni di vacche da latte, con un totale di 5,4 milioni di capi di bestiame, di bovini, perché tutti ovviamente in allevamenti intensivi, l'80% del prodotto, in particolar modo della carne, arriva da lì, ma va fatta una precisazione: il comparto del latte è il comparto della carne, sono la stessa identica cosa, quindi quando parliamo dell'impatto di uno parliamo anche dell'impatto dell'altro. 700 milioni sono gli animali allevati e macellati ogni anno. Perché si fa questo spot? E con questo chiudiamo, perché c'è un calo dei consumi.
Certo.
In Italia, dati 2025 ISMEA, c'è un calo del consumo del latte fresco del 7%, che è un calo enorme, e un calo dell'1,2% del latte invece a lunga conservazione. E quindi è il motivo per cui si fanno questi spot, che non sono, come dire, nuovi, perché il ministero negli anni ha fatto spot sulla carne di vitello, sulla carne rossa con Assocarni, sulla carne di coniglio nel 2017, poi fino appunto a correre fino ad oggi, perché è un comparto in difficoltà.
In difficoltà, nonostante sia molto sovvenzionato, perché
tantissimo.
Ricordiamo che il campo degli allevamenti e dell'agricoltura intensiva è fortemente sovvenzionata.
E anche questi spot, tra l'altro, sono sovvenzionati perché sono spot statali, quindi dalle tasse sostanzialmente.
Federici, torniamo, dobbiamo per forza tornarci,
per
non
forza.
Possiamo farne a meno. Invece parliamo di cose belle,
viva,
bellissime, perché siamo felicissimi. Vi ricordo, da martedì stiamo seguendo il congresso, l'85esimo congresso nazionale dell'UZI, Unione Zoologica Italiana, quindi a Milano è pieno di zoologi di tutti i tipi, di tutte
voi
le
non
parti.
Lo sapete, ma li state incontrando per le strade.
E siamo felicissimi di conoscerli anche di persona, come facciamo in questo caso con la professoressa Simona Bonelli dell'Università di Torino. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti.
E invece lui, siamo solo felici di riabbracciarlo di persona personalmente. Stiamo parlando di Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorna di
Buongiorno
Napoli.
Buongiorno a tutti gli armadilli.
Buongiorno a te.
Allora, la professoressa Bonelli è una delle grandissime esperte di farfalle, di lepidotteri, e noi ci chiediamo cosa c'entrano i lepidotteri con gli uccelli di Rosario Balestrieri.
Sì, cosa c'entrano? Volano entrambi.
Okay. Prima cosa. Facile.
Facile.
È già questo.
Sono colorati spesso entrambi, facile, e poi non tutti sanno che migrano entrambi. Gli uccelli, diciamo, sono un po' l'icona della migrazione. Per le farfalle, diciamo, questo argomento è meno noto, però mi sembra veramente iperinteressante il parallelismo.
Certamente. Professoressa Bonelli, ma prima di qualsiasi equivoco, ma chi è la farfalla?
Allora, le farfalle sono gli insetti che conosciamo meglio, sono praticamente gli unici invertebrati che non ci fanno schifo e quindi godono di una certa popolarità, e quindi quasi tutti abbiamo in mente l'icona delle farfalle. Sono proprio quegli insetti con le doppie ali colorate che vediamo volare nei prati. Sono un pezzettino piccolo, solo il 10%, di un ordine enorme che si chiama lepidottere, che contiene anche tutte le falene, che quelle spesso ci fanno un po' più schifo, invece spesso volano anche di notte, sono con colorazioni meno vistose, eccetera. Le farfalle sono diurne, volano di giorno, si orientano con gli occhi, prevalentemente con la vista, e sono colorate quasi tutte.
Senta, sulle farfalle, come su tanti altri animali, ci sono poi una serie di luoghi comuni di banalità. Ma quanto dura la vita di una farfalla?
Perché prima diceva le migrazioni, ma ho pensato, ma come fanno a migrare che stanno, cioè vivono pochissimo?
Le farfalle che migrano veramente hanno dei record di vita, però è vero che noi abbiamo pensato già più volte di farci una maglietta con scritto le farfalle non vivono solo un giorno.
Ah.
E se tocco le ali non si stacca la polverina le
secondo... No, ecco, questa io, vedi, ho scoperto, io... convintissima di questa cosa.
Gli adulti hanno solo, diciamo, solo il compito di riprodursi, e quindi effettivamente vivono pochi giorni, il tempo di accoppiarsi, e per le femmine di deporre le uova. Poi dipende molto da come passano l'inverno, e quindi la loro vita può andare da pochi giorni a qualche mese.
Ecco, poi ci viene in mente, non so, la cicala che magari sta 2 anni, no?
Anche sette.
Sotto il suolo, nello stato larvale, è vita, quindi non è che...
Ma come no,
no,
certo.
Vabbè. E quindi già questa cosa, Federica...
Ho scoperto due cose e la maglietta che io voglio adesso, non posso farne a meno, sappiatelo, ok? La pretendo.
E senta, professoressa Bonelli, ma quindi abbiamo sfatato due sciocchezze che tutti noi, insomma, in qualche modo... abbiamo saputo fin da bambini, quindi dipende naturalmente dalla specie, ma ecco, il ciclo riproduttivo della farfalla, sempre in sintesi, andando non troppo nello specifico.
Sì, il fatto è che noi quando pensiamo a farfalle stiamo pensando alla forma adulta, in realtà le farfalle sono degli insetti, li chiamiamo olometaboli, come tantissimi altri, come le mosche, come le api, che nascono da uovo, poi passano una serie di fasi larvali, poi si incrisalidano, qui la metamorfosi è un'altra icona che
certo.
Lega, insomma, la nostra esperienza, la nostra cultura alle farfalle, si trasformano nell'insetto adulto. Quindi questo ciclo è complesso, la fase che migra, o comunque quella di cui noi ci chiediamo quanto vivrà, è la fase adulta. Le farfalle non scompaiono in realtà dal nostro ambiente, solo quelle poche che migrano scompaiono dalle nostre aree, anche quando, come in questi giorni, smettiamo di vederle volare.
Rosario Ballestrieri, tu hai anche delle chicche da darci a proposito di migrazione di uccelli, no?
Ci raccontavi
prima.
Allora, prima vi raccontavo un po' delle ultime dell'estate, diciamo che...
Come una rubrica di gossip, praticamente, bellissimo.
Sì, le ultime dal mondo dei migratori.
Oh, bello!
E quindi le ho scoperte dove ho passato io l'estate, in Salento. Sono soprattutto due le chicche. Allora, la prima, io ho incontrato un fraticello, che non è il cugino sfigato del fratino, cioè che è un uccello più famoso, il fratino. Il fraticello è la più piccola sterna d'Europa, quindi immaginiamolo come un piccolo gabbiano con la coda forcuta, infatti le sterne vengono anche chiamate rondini di mare per questo motivo, ed è un uccello in forte declino che in Italia nidifica davvero in poche regioni, fra queste la Puglia, appunto in Salento, e in quest'area marina protetta, quella di Porto Cesario, dove collaboro in vari progetti, ho trovato un fraticello nidificante con un anellino verde. Subito sono andato a cercare di leggere la sigla e documentarmi, e quindi sono entrato in contatto col gruppo di inanellamento, che è olandese, quindi mi sembrava strano questo fatto che la sigla fosse olandese, ma perché questo gruppo di lavoro era stato in Senegal a inanellare, a marcare i fraticelli, e quindi praticamente questo fraticello Cesarino, stato ribattezzato all'area marina protetta, in realtà ha svernato in Senegal. Quindi lui ogni anno fa almeno, quindi come diciamo chilometraggio minimo, sì, 10.000 chilometri, 5.000 all'andata e 5.000 al ritorno, ed è un uccello che pesa circa 50 grammi,
per dire,
non è una cicogna,
certo.
Per dire,
per nidificare a Porto Cesareo. Quindi tutti quelli che vanno in vacanza lì sono ancora più giustificati, che Cesarino fa 5.000 chilometri,
certo,
pur di stare lì a nidificare.
Massimo rispetto. Ma invece, professoressa Bonelli, le farfalle si spostano di 200 metri, che migrazione
ma
fanno?
Assolutamente no, sono pochissime quelle che migrano, perché al massimo sono un 3% delle specie che conosciamo, però ci sono delle migratrici incredibili. La più famosa è la monarca,
certo,
che tutti conoscono,
certo.
Quella normalmente in quest'epoca dal Nord America, dal Canada, migra in Messico in parte e in California, quindi sono già un 3.000 km per raggiungere, e lo fa il singolo individuo, quindi pochi grammi di individuo. Una farfalla grande, la monarca, una farfalla arancione nera che tutti avete sicuramente visto, anche se non è parte della nostra fauna, e comunque sono già 3.000 chilometri, che non è
uno scherzo.
Anche se fanno sicuramente delle soste, però noi non li possiamo inanellare come facciamo con gli uccelli, e quindi è molto difficile capire queste rotte, capire le soste, capire di quanto si spostano. Però sicuramente il singolo individuo può compiere questi 3.000 chilometri. E poi abbiamo una famosissima migratrice invece europea, che è la Vanessa del Cardo, che vediamo tutti in tutta Italia tutti gli anni. Questa invece migra dall'Africa al subsahariana, come tanti uccelli, all'Europa ogni primavera. Quindi sostanzialmente la ragione per cui migrano è la stessa degli uccelli: vanno a passare l'inverno in una zona dove ci sono risorse, dove bisogna anche mantenere risorse, perché non necessariamente, per esempio, la farfalla monarca, sicuramente avrete sentito che quando arriva in Messico si appoggia su questi tronchi in decine e decine di in milioni di individui, tanto da generare uno spettacolo incredibile che è anche oggetto di progetti di ecoturismo. Ma se mancano questi alberi, la monarca non sa dove svernare. Questo poi ha generato anche fortunatamente un indotto, questo piccolo ecoturismo, questi viaggi proprio per vedere, sì, la monarca, che hanno fatto sì che a un certo punto il bilancio fosse a favore del mantenere le piante, gli alberi su cui si appoggiano, si addossano tutte queste farfalle generando questo spettacolo incredibile, piuttosto che deforestare per piantumare.
Certo. Conveniva tenere gli alberi, come al solito. Poi il punto di riferimento
però
è
dopo
quanto
tanta
conviene.
Deforestazione, purtroppo dopo tanta deforestazione, però sì, migrano anche di veramente di migliaia di chilometri.
E invece quelle, appunto, quelle locali, diciamo, lei ci parlava della Vanessa del Cardo, si sposta in che aree? Cioè, voglio dire, sta in Lombardia e va in Austria perché, ecco.
Tra l'altro, come è fatta? Perché se la vediamo spesso sono
a volte faccio
sapere
delle domande.
La Vanessa del Cardo è di nuovo una farfalla tra le più grandi che abbiamo, piuttosto colorata, ha diversi colori nelle ali, ha delle ali abbastanza punta, piuttosto facilmente riconoscibile, ma soprattutto viene molto segnalata dai cittadini che ormai usano molte applicazioni come iNature, List, fanno le foto, le mettono su questi open access, diciamo, portali aperti a tutti, ma anche sui social, perché è veramente bella ed è decisamente tra le più grandi. Quindi noi sappiamo che più grandi sono, le farfalle sono piccole,
certo,
quindi più grandi sono più vengono percepite dal pubblico, diciamo, più generico. Normalmente in primavera arrivano abbastanza in blocchi, quindi se ne vedono tante tutte insieme, di nuovo questo acuisce la nostra attenzione, e arrivano nel sud del Mediterraneo, quindi noi cominciamo a vederle in Sicilia, poi salgono,
spostano,
finché arrivano a coprire l'Inghilterra, tutta la Gran Bretagna. Questo però lo fanno progressivamente,
sì,
poi a un certo punto più o meno in quest'epoca ridiscendono pian piano e scompaiono per andare a svernare nell'Africa subsahariana. Quello che è un po' invece poco conosciuto rispetto sicuramente a molti uccelli che fanno questa rotta è quale rotta facciano, quale strada facciano, quante volte si fermino e se sono in grado di superare l'area subsahariana. Sappiamo che si sta desertificando, quindi gli uccelli che apprendono di solito rispondono o almeno forse sì, qualche specie sta già rispondendo, quindi che magari cambiano rotta, sì, sanno che
si
non
adeguano,
c'è più quell'oasi,
certo,
per, sì, per sostare. Non siamo molto certi che le farfalle siano in grado di fare questo, e quindi non sappiamo bene per quanto. Abbiamo proprio bisogno di che questi problemi vengano percepiti,
certo,
e queste connessioni vengano mantenute.
Certo.
Ieri col professor Fusco parlavi, no, degli equilibri così delicati.
Musco.
Musco, parlavamo, giustamente ho sbagliato sui social, potevano sbagliare adesso, mi sembra il minimo. Parlavate appunto di questa, la questione dell'equilibrio così delicato, no? C'era questa,
certo,
su, tra i ricci e le alghe, e qui le interconnessioni sono veramente complicate, immagino anche da raccontare al pubblico, perché secondo me uno dei temi poi è anche quello, cioè molto difficile carpire l'attenzione e cercare di dire occhio, perché questa cosa sta degenerando, c'è, cioè, un problema, e come dire, da parte della scienza, di chi fa ricerca, cercare di trovare l'attenzione poi della popolazione, ma anche dei media in generale, insomma, di chi poi deve intervenire, poi ovviamente anche della politica. Immagino non sia semplicissimo su un tema come quello dei lepidotteri, delle farfalle.
Per niente, anche se le farfalle, proprio perché sono belle, sì, hanno questa responsabilità. Parlano
uguale
a nome di tantissimi altri invertebrati, non solo insetti,
certo,
per le quali non smuoveresti mai un politico,
certo, certo,
e quindi hanno
questo compito, ruolo, questa responsabilità loro malgrado.
Se mi posso agganciare proprio su questo, sì, sugli uccelli,
sì,
diciamo, le ripercussioni ecologiche sulla migrazione, almeno per quanto riguarda alcuni uccelli, stanno avendo delle ripercussioni reali che vengono percepite anche dal comune cittadino. Faccio un esempio che è il secondo che volevo fare,
certo,
il Salento, che riguarda le rondini. Prende, le rondini nel periodo migratorio di andata, quindi quando dalle zone di nidificazione vanno verso quelle di svernamento, quindi vanno verso l'Africa a sud del Sahara, utilizzano di solito i canneti per dormire come i dormitori. I canneti, a causa della crisi climatica e soprattutto degli incendi, in alcune aree dell'Italia meridionale, come ad esempio il Salento,
sì,
stanno veramente scomparendo, sono rimasti veramente
molto
in
poche
aree. Per cui questi uccelli, che hanno bisogno di dormire in luoghi pieni di posatoi e non raggiungibili dai predatori terrestri, stanno utilizzando i paesini costieri o le barche nei porti.
Mm.
E diciamo, a Gallipoli da 3 anni si può vedere uno spettacolo straordinario, io stimo circa 10.000 rondini, ma potrebbero essere di più, che dormono nei vicoli del paesino. Arrivano al tramonto, lo spettacolo è bellissimo, poi in quel periodo è pieno di luminari, quindi vedi lampadina, rondine sulle luminari.
Bellissimo.
Ma ho stimato quanto guano defecano ogni notte.
Giustamente.
10.000 rondini fanno almeno 20 kg di guano negli stessi punti per 2 mesi di fila.
Non proprio.
Che vanno da agosto a settembre. E questo necessita per forza delle pulizie straordinarie da parte,
gestione,
del comune, perché è normale che chi vive in quei vicoli,
certo,
utilizzati come dormitorio, all'inizio le amerà, dopo un po' meno.
È un problema di convivenza.
E questo è stato innescato sicuramente da una nostra cattiva gestione territoriale, dove le rondini sono solo vittime di quello che sta accadendo.
Ma del resto, se gli si toglie un posto dove stare, no? È evidente che da qualche altra parte dovranno andare. Prima la professoressa faceva un cenno alla questione della bellezza delle farfalle, che appunto sono un po' così, il portabandiera, no? Della specie del gruppo dei lepidotteri. Io leggevo questa ricerca che è uscita sul tema del beauty bias, cioè sul fatto che appunto soprattutto nel tema delle farfalle la loro caratteristica, cioè il fatto che siano più o meno appariscenti, perché poi è bello, ovviamente è difficile da, insomma, come dire, da definire, ma che la loro appariscenza in qualche modo determini anche in modo quasi inconsapevole da parte della ricerca, e ovviamente anche dell'attenzione da parte dei cittadini, l'attenzione e di conseguenza anche banalmente i fondi per le ricerche e l'attenzione alla ricerca su alcune specie che magari sono meno appariscenti ma sono più in pericolo. Mi conferma questa cosa e come funziona questo beauty bias? Perché è interessante.
Certamente, certamente. Sì, questa è una ricerca a cui ho partecipato una piccolissima parte dell'Università di Firenze. Questo ci dimostra come abbiamo bisogno di interdisciplinarità e tempo per risolvere, per rispondere alle domande. Quindi qui ci sono biologi, ma ci sono anche filosofi,
certo,
che studiano appunto i caratteri estetici a cui noi rispondiamo. In questo enorme lavoro viene fuori che tanto più sono grandi, tanto più hanno le ali tondeggianti, tanto più sono presenti le code, tanto più sono colorate e alcuni colori, per esempio il blu, più di altri, tanto più ci piacciono. Certo. Questo di per sé può essere interessante, un fenomeno, però è assolutamente da sapere e da poter quantificare come bias se noi siamo dei biologi della conservazione, perché un conto è dire che le persone comuni amano
avere
i fiori blu più dei fiori bianchi, certo, perché c'è un lavoro simile anche sulle piante, sui fiori, quanto invece io voglio sapere come biologo della conservazione se io, senza saperlo, a livello inconscio, sto introducendo un bias. Certo. Allora, l'importanza, secondo me, di questo lavoro è stato proprio quello di capire che possiamo quantificarlo, questo bias, possiamo rilevarlo e quindi noi, che ci occupiamo di conservazione e chi deve aiutare a fare le leggi, perché effettivamente è stato così, abbiamo certo inserito nelle specie protette più specie
belle
secondo questi carismi che non specie bruttine,
certo,
e quindi sovra diciamo intensifichiamo i nostri sforzi su specie
perché non c'è una sovrapposizione.
Con questo lavoro almeno sappiamo che c'è questo bias anche in noi scienziati e sappiamo che ne dobbiamo tenere conto, quindi
certo,
è molto importante, oltre che estremamente interessante capire
sì,
come
tema
la nostra mente risponde.
Sì, vale anche per gli animali ad affezione d'allevamento, no? Quando ci si occupa più di ovviamente quelli che vengono definiti gli animali pucciosi, invece che gli animali magari meno
sì,
graziosi,
certo,
e gradevoli.
E pensa ai rettili, agli anfibi, ad esempio,
certo,
quanto rispetto al gradimento siano penalizzati. Siamo veramente, dobbiamo stringere coi tempi, ma a parte Iggy che ha mandato una foto di un bellissimo puzzle di 500 pezzi che illustra la diffusione delle farfalle sul globo ed è veramente bellissimo, poi ve lo
bello
faccio vedere. C'è Fabio che fa una domanda: possiamo dire qualcosa sull'utilità o meno della pianta infestante Buddleia, che credo offra nutrimento alle farfalle ma non è adatta alla nidificazione? Che fare, chiede Fabio, a proposito delle problematiche, insomma.
Toglierla. La Buddleia davidi è una pianta molto conosciuta, la pianta delle farfalle, perché alcune farfalle, non tutte ma alcune, la selezionano molto per il nettare. Lei ha una bellissima fioritura viola molto bella, un'infiorescenza molto bella su cui si posano molte farfalle grandi, però è una specie alloctona, soprattutto se la troviamo lungo il corso di un fiume lei tende ad essere non arrestabile, a diffondersi naturalmente a scapito di specie autoctone. Gli inglesi la dipingono sempre la farfalla, la classica Vanessa sopra questa Buddleia, ma è un'immagine che dobbiamo cercare di toglierci, okay, quindi se è nel nostro giardino ed è confinata bene, ma non mettiamola. Ci sono tante piante nostre che offrono nettare, in particolare tutte le aromatiche, per esempio.
Certo.
È vero, sì, certo.
Sono molto
appetite
che siano
lavanda,
le nostre piante.
Torniamo ancora per un minuto alla migrazione. Con Rosario Ballestrieri nel corso di questi anni abbiamo tante volte indagato sui meccanismi che permettono agli uccelli di muoversi su larga distanze e in che tempi. Quindi, Rosario, riassumendo, cosa possiamo dire tra elementi che determinano la capacità degli uccelli di migrare?
Dico il più affascinante, perché se potrebbe certo parlare per ore, però io trovo veramente romantico che alcuni uccelli utilizzano le stelle per potersi orientare sul mare, sul deserti, come fanno i marinai, e che questo è stato scoperto da Blondel già negli anni 70, quindi lo sappiamo ormai da 50 anni, l'idea che un marinaio e un beccafico utilizzi la stella polare per orientarsi, lo trovo bellissimo. E invece più di recente, altro aspetto che trovo straordinario è la presenza dei criptosomi nella retina, che consente agli uccelli non di percepire ma di vedere il campo elettromagnetico terrestre, quindi loro il nord non lo sentono, lo vedono, e questi sono li tiene una spanna sopra molti altri rispetto alla possibilità di potersi orientare.
Certo.
A proposito di antropocentrismo, di quanto noi spesso pensiamo di essere chissà quanto bravi a fare le cose, invece poi gli animali ci battono proprio di molte misure su tantissime cose.
A me basta vedere cioè uno stormo di storni per potersi ridimensionare.
Certo. Senta, però sinteticamente, purtroppo, ma ci torniamo sulle farfalle. Professoressa Bonelli, invece, cosa avete capito? Come fanno le farfalle che migrano quali strumenti hanno e voi che strumenti avete per studiarle?
Allora, questo è un classico esempio di convergenza evolutiva. L'evoluzione ha spinto questi animali molto diversi a sviluppare stesse capacità, per cui, per quello che sappiamo, anche le farfalle usano il sole, volano di giorno, vedono, hanno degli occhi per cui vedono. Quando non c'è il sole non si fermano perché usano la luce polarizzata come gli uccelli, percepiscono il campo elettromagnetico anche se non sappiamo come, però lo utilizzano, e di notte si fermano solo in parte, alcune no, perché sono in grado di usare appunto gli astri. Non sappiamo bene i meccanismi. Usano tantissimo il vento, che sicuramente anche gli uccelli usano, ma loro sono leggerissime, molto piccole, quindi in assenza di venti. Qui ci sono stati degli studi, in particolare sulla Vanessa Del Cardo, frutto di un dottorato durato quasi 10 anni di Gerard Talavera, un ricercatore incredibile, ha dedicato 10 anni a questa specie, e effettivamente i venti sono assolutamente cruciali, perché si fanno veramente molto trasportare dai venti. Come l'abbiamo capito questo? In maniera indiretta. Sappiamo dove si sono fermate, per esempio raccogliendo il polline che gli è rimasto addosso. Allora il polline può essere, dato che il polline è distintivo per ogni specie di pianta, visto al microscopio, oppure anche con del DNA, con una tecnica molecolare, si può risalire alla pianta. Quindi sappiamo dove sta la pianta e possiamo risalire alla rotta che ha fatto. Ma hanno usato anche degli isotopi radioattivi dell'idrogeno che si posano sulle ali per capire dove sono passate, perché davvero noi capire la rotta sulle farfalle è veramente molto difficile. E la specie più studiata in questo senso è proprio la nostra, europea, più ancora della monarca.
Come le indagini criminali, c'è tutta quella branca, no? Delle analisi forensi che usano i pollini, eccetera, per sapere, per incastrare il criminale di turno.
I pollini, per fortuna, durano. si possono
ci danno una mano da questo punto di
informazioni. Sì.
Dunque, Bicolle, niente, si rende conto che fuori tema, ma insomma, chiedeva di parlare degli ibis. Del nuove norme di abbattimento che in Lombardia sono fatte, lo faremo domani sicuramente, nei prossimi giorni, insomma,
come no,
come è nel nostro nostra abitudine. Sono talmente tante le cose che accadono continuamente che noi facciamo anche fatica a stare dietro,
per dobbiamo fare una scelta,
esattamente. allora, però, noi stiamo sforando, ma con autorizzazione, questa volta, anche se tra poco ci taglia la pubblicità, quindi dobbiamo andare a chiudere. Io però volevo insomma ringraziare intanto la professoressa Simona Bonelli dell'Università di Torino, zoologa e che grandissima esperta di farfalle, e Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorna, che è un, come dire, un puntello fondamentale per considerare l'armadillo. Ma volevo in qualche modo chiedere alla professoressa Bonelli, ma insomma, lo stato di conservazione delle farfalle in questo momento, non dico nel mondo, ma in Italia e in Europa, com'è? Vedo che
abbastanza terribile. Dove abbiamo dei numeri, e li abbiamo sostanzialmente in Europa e negli Stati Uniti, abbiamo un fortissimo declino, stiamo perdendo.